Si racconta che a Chicago, tanti anni fa, in una notte fredda, cominciava a nevicare e c'era un ragazzino che vendeva giornali e che di fronte al peggiorare delle condizioni atmosferiche si trovava in difficoltà, non sapeva che cosa fare, era un poverello, no? E allora vide un poliziotto all'angolo della strada e andò dal poliziotto e gli chiese dove avesse potuto trovare un riparo, no? E il poliziotto gli disse: allora fai una cosa, vai a quell'edificio, scusate se non vi guardo, guardo il computer, vai a quell'edificio bianco in fondo alla strada, la batteria è quasi scarica. Scusate, non è attaccata la corrente? Adesso si dovrà riaccendere. E allora il poliziotto gli disse: guarda, vai in quella casa all'angolo della strada, bussa alla porta, ti aprirà qualcuno. Quando ti aprono, tu dici semplicemente queste parole: Giovanni 3,16. Il ragazzino, forte anche perché era infreddolito e non ce la faceva più, andò alla casa, bussò e gli aprì una signora. Gli venne ad aprire la signora e lui gli disse: Giovanni 3,16. E questa signora gli disse: entra. Lo fece entrare, era una sala, no? E gli disse: siediti qui all'angolino, no? E il bambino si sedette all'angolino, al caldo, era tutto caldo l'ambiente, e diceva fra di sé: ma che cosa mai sarà questo Giovanni 3,16? Però una cosa so, che prima sentivo freddo, mo sto al caldo. Poco dopo la signora lo andò a trovare e gli disse: hai mangiato? E il bambino disse: no, non ho mangiato. Allora dice: vieni con me che ti porto. Lo portò in una cucina con una tavola apparecchiata e il bambino cominciò a mangiare. Mentre mangiava diceva fra di sé: ma che cosa sarà mai questo Giovanni 3,16? Però una cosa so, cioè avevo fame prima, adesso sto mangiando. Alla fine della cena la signora, di nuovo molto gentilmente, si avvicinò a lui e gli disse: vieni, ti porta sopra, c'è una stanza dove potrai dormire. E il bambino, mentre si accomodava nel letto caldo, si chiedeva fra di sé: ma che cosa sarà mai questo Giovanni 3,16? Però una cosa so, prima non sapevo dove dormire, adesso sto in un letto caldo a dormire. La mattina dopo questa signora lo svegliò, lo portò a colazione e mentre mangiavano, facevano la colazione, gli spiegò il significato di Giovanni 3,16, gli raccontò, gli lesse il versetto e gli spiegò il significato di Giovanni 3,16. Alla fine di questa spiegazione il bambino si disse fra di sé: forse non ho capito tutto di Giovanni 3,16, però una cosa so, prima ero un bambino perduto, adesso sono un bambino salvato. Ecco. Questa storiella per indicare che nel capitolo 13 di Matteo spesso si parla di mistero del regno dei cieli, no? E in modo particolare la parabola del granello di senape, la parabola del lievito, indicano appunto questa dimensione misteriosa quanto alla potenza di trasformare, addirittura lì di invertire le proporzioni. Il piccolo granello di senape diventa la causa di un grande arbusto, la piccola quantità di lievito diventa, diciamo, la causa della lievitazione della farina. Anche nella parabola della zizzania, in qualche modo noi intravediamo questo lineamento non totalmente esplicabile del Regno dei Cieli. Abbiamo visto la prima sera che il Regno dei Cieli in realtà coincide con il nostro periodo storico in cui il Regno dei cieli è stato inaugurato da Gesù. Gesù lo ha inaugurato compiendo la sua opera, finendola, completandola sulla croce con la risurrezione, e il regno dei cieli aspetta una sua manifestazione completa, come dice nella parabola Gesù alla fine dell'età presente, quando il re, cioè Gesù stesso, il figlio dell'uomo, come è chiamato nella parabola, eseguirà il giudizio. E abbiamo detto che il regno dei cieli è il momento storico in cui il re avoca a sé l'autorità, ma è anche il momento storico in cui i figli del regno, come vengono chiamati, cioè il grano, deve vivere questa realtà del regno dei cieli, la deve vivere nella propria esperienza di Chiesa. Il nostro tema è la Chiesa tra Dio e il mondo. Abbiamo capito che la Chiesa vive all'interno del regno di Dio un rapporto con il mondo che è il campo dove sta a fianco con la zizzania. Nella prima sera, ieri sera, abbiamo visto appunto che il regno è dinamico, cresce nel senso che le spighe crescono e si diffonde. E da qui abbiamo derivato due insegnamenti per la vita della Chiesa. La Chiesa deve essere universale, non deve avere spazi dove non poter crescere, non solo in senso geografico, ma in tutti i sensi possibili e immaginabili, e la Chiesa deve essere visibile, soprattutto della visibilità che il Signore desidera, che è quella della vita di santificazione, delle opere che portano frutto. Questa mattina abbiamo visto la fragilità, l'abbiamo definita apparente, del regno, no? Perché il fatto stesso che le spighe di grano stiano insieme alla zizzania e che bisogna aspettare il tempo per dividere, per fare chiarezza, rende il regno dei cieli una realtà fragile. Abbiamo detto questa mattina, abbiamo individuato una serie di fragilità, prima fra tutte l'azione del nemico, poi ancora il significato dell'erbaccia malvagia che in qualche modo potrebbe soffocare il grano, poi abbiamo visto la persecuzione, l'ostilità, abbiamo visto la difficoltà della creazione, abbiamo visto quando il campo misto, no, si colloca all'interno delle nostre case, delle nostre famiglie. E abbiamo anche visto che questa fragilità non solo è oggettiva, riguarda il campo, ma è anche soggettiva, riguarda cioè le intenzioni, i proponimenti che noi come cristiani, come credenti, possiamo avere in questo momento storico, no? Intenzioni o proposizioni che potrebbero addirittura nuocere al benessere del campo. Oggi ci soffermiamo sul terzo aspetto del Regno dei Cieli che deriviamo dalla parabola della zizzania e che questo terzo aspetto deriva proprio dal significato proprio della parabola. Questa parabola vuole insegnare ai discepoli che c'è un re che regna, loro devono starsi buoni, devono esercitare la pazienza e l'attesa perché arriverà il momento in cui il re farà la differenza. Quindi parleremo dell'attesa, che si vive nel regno e come si vive questa attesa. Allora, un elemento importante che in qualche modo ci fa capire che siamo all'interno di questa storia in cui il regno dei cieli si è instaurato e progredisce, va avanti verso una meta in cui si manifesterà completamente, è nella parabola, nel capitolo 13, nella parabola, l'uso che Gesù fa di un titolo, che è il titolo di figlio dell'uomo. Lo troviamo spesso in Matteo, adesso non la facciamo lunga. Figlio dell'uomo può significare diverse cose, no? In modo particolare tre cose molto specifiche. Figlio dell'uomo può significare uomo, semplicemente l'uomo, ed è l'accezione con la quale sia Tolkien che Lewis, quando hanno scritto i loro romanzi fantastici, Il Signore degli Anelli e Le Cronache di Narnia, è l'accezione con cui l'hanno utilizzato questa accezione di figlio dell'uomo, di figlio d'uomo, per indicare appunto gli esseri umani che sono diversi dai fauni, diversi da tutti, tutte le, da, dagli hobbit, di tutte le creature che animano questi romanzi, no? Figlio d'uomo. Ma figlio dell'uomo è anche il titolo che Daniele usa nel suo libro profetico, nella parte profetica, per indicare Dio che giudica. Capitolo 7, il figlio d'uomo è colui che si contrappone alle bestie delle visioni, di Daniele, è colui che esercita il dominio, è una figura divina. Gesù usa questo titolo in una terza accezione, cioè il figlio d'uomo che è lui, l'uomo, di cui erano identificabili le generalità. Lui, proprio lui, avrà le prerogative del giudice divino. È una cosa straordinaria. E questa parabola ci dice chiaramente che il regno dei cieli c'è perché c'è colui che si è abbassato, cioè Dio venuto in carne, che ha il titolo del giudizio, il titolo per esercitare il giudizio. È lui che farà l'operazione finale di distinguere, di fare giustizia anche di fronte alle opposizioni che venivano fatte a lui direttamente. Ripetiamo ancora una volta, i capitoli 11 e 12 di Matteo sono i capitoli in cui noi registriamo una serie di opposizioni o una serie di equivoci. Giovanni Battista, i discepoli, gli scribi, i farisei, le città in cui Gesù ha vissuto, la generazione, l'indifferenza totale, sono tutte cose che meritavano il giudizio. Con questa parabola Gesù dice ai discepoli: il giudizio lo faccio io, lo farò io al momento opportuno. Dunque, la parabola ci vuole insegnare che i figli del regno devono aspettare, devono attendere il momento in cui egli eserciterà il giudizio. Se volessimo trovare una frase che riassume questa parabola, è questa: aspetta e vedrai. Aspetta e vedrai. Cioè, se vogliamo la sintesi di questa parabola, Gesù dice ai discepoli: aspettate e vedrete. Messo così, cioè Gesù dice sostanzialmente: questo è un periodo della storia che deve passare, arriverà il momento in cui ci sarà il giudizio, no? Messa così, la cosa non sembra molto diversa da quello che leggiamo nell'Antico Testamento. Gli ebrei avevano anche una visione del tempo, della storia, che guardava in avanti, no? C'è un signore assoluto nella storia, questo signore assoluto a un certo punto farà i conti, no? Salverà il suo popolo e farà i conti. Ma c'è una novità. La parabola presenta una novità, non è semplicemente una visione della storia, come si dice, lineare, no? In cui si guarda al futuro, a un momento in cui ci sarà un giudizio finale. La parabola presenta una novità assoluta. La novità assoluta è il seminatore che esce a seminare. Questa è, l'abbiamo detto ieri, la novità assoluta di tutta la storia. La novità assoluta è l'Evangelo, è Gesù Cristo, è Dio che scende sulla terra e comincia un'opera nuova, imprevedibile, attesa ma imprevedibile in questi termini. Il Vangelo di Matteo presenta in più occasioni questa espressione: il regno dei cieli si è avvicinato, il regno dei cieli si è avvicinato. Lo dice Giovanni Battista al capitolo 3, il regno dei cieli si è avvicinato. Lo dice Gesù quando comincia a predicare, il regno dei cieli si è avvicinato. E Gesù dice ai discepoli nel capitolo 10: andate e dite, il regno dei cieli si è avvicinato, la novità assoluta. Dunque, questa parabola insegna che aspetta e vedrai, il Signore, il giudice, farà la differenza, si vedrà la differenza. Alla fine ci saranno dei granai pieni e dei roghi di sterpaglie. Questa è la differenza che il Signore farà. Non sarà solo una differenza negativa, nel senso che verranno estirpate e verrà estirpata la zizzania, ma sarà anche una differenza positiva, perché i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro, versetto 43. Coloro ai quali Gesù dice di essere luce del mondo ricevono in questa parabola un'assicurazione: la vostra luce un giorno sarà così brillante che non sarà possibile fraintenderla. E questo è un messaggio che torna poi nelle lettere degli Apostoli. L'Apostolo Paolo, Colossesi capitolo 3, dice: quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con lui manifestati in gloria. E l'Apostolo Giovanni, capitolo 3 della sua lettera: carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come egli è. Dunque, questa parabola ci insegna questi pochi rudimenti della fede. Viviamo in un tempo di attesa, dobbiamo esercitare la pazienza, non dobbiamo togliere a Dio le prerogative che appartengono a Lui e che Egli ha attribuito al suo figlio, al figlio dell'uomo, cioè che un giorno eserciterà il giudizio. Aspetta e vedrai. Il Signore ci dice questo pomeriggio, fratelli e sorelle dell'Assemblea di Perugia: aspettate e vedrete. Questo è il senso della parabola, della zizzania. A questo punto ci chiediamo: e che cosa facciamo quando aspettiamo? Siamo qui, aspettiamo la manifestazione. Ogni domenica lo ripetiamo nelle parole della tavola del Signore. Lo faremo quando Egli ritornerà. Lo faremo con Lui quello che facciamo ogni domenica. Lo facciamo perché aspettiamo il suo ritorno. E che cosa si fa nell'attesa? Ecco, dalla parabola noi, cioè, e questo è un interrogativo che riguarda di nuovo il rapporto della Chiesa con il mondo. Che cosa fanno i figli del regno aspettando che il Signore faccia la sua opera? Aspetta e vedrai. Benissimo. E nel frattempo che facciamo? Ecco, qui noi possiamo tirare fuori alcuni indizi da questa da questa parabola. Allora, la prima cosa che possiamo dire è che i figli del regno sono preoccupati per l'andamento del campo. Questa è la prima cosa che possiamo prendere. Ripeto ancora quello che ho detto ieri e che ho accennato stamattina. Questa parabola è particolare perché nel raccontarla Gesù mette enfasi in modo particolare su una parte del racconto, cioè sul dialogo tra il padrone del campo e i servi, no? Ricordate il dialogo, non l'abbiamo letta oggi pomeriggio, però lo ricordate, i servi vedono il campo, vanno dal padrone e dice: ma scusa, non hai seminato il seme buono, perché c'è adesso è uscita la zizzania? E il padrone dice: no, ma è stato un nemico. E quelli gli dicono: ma allora vogliamo andare a togliere la zizzania? No, non lo fate, lasciate stare, perché poi ci penseremo all'ultimo momento, alla mietitura. E gran parte della parabola è dedicata a questo dialogo, no? Poi, quando Gesù spiega la parabola, cioè dal versetto 36 in poi, guarda caso questo dialogo scompare. Nella spiegazione che dà Gesù, no? Ci spiega che cos'è il seme, chi è il seminatore, chi è il nemico, chi sono i servi, che cos'è la mietitura, ma di questo dialogo non si parla, no? Allora, la buona interpretazione vuole che noi, il significato della parabola, ci atteniamo a quello che spiega Gesù. L'abbiamo detto in poche parole. Qual è il significato della parabola? Aspetta e vedrai. Questo è il significato della parabola. Però possiamo rileggerla di nuovo, avendo fatto nostro questo significato. Dobbiamo aspettare, non dobbiamo prendere le prerogative che sono del figlio dell'uomo. Dobbiamo aspettare. Rileggiamoci la parabola per scoprire alcune possibilità che abbiamo nell'attesa come figli del regno, cioè come chiesa. Allora, una di queste prime possibilità è la preoccupazione che i figli del regno hanno per il campo. I servitori dicono al padrone: ma com'è possibile? Il campo è andato, è contaminato, è sporco, non è più puro. E questo è sicuramente un indizio suggestivo per noi credenti a cui ci viene chiesto di aspettare il ritorno del Signore. Cioè, è legittima una santa preoccupazione per come le cose vanno nel mondo. Non possiamo voltarci la testa dall'altra parte. Abbiamo detto stamattina, quando tra le fragilità abbiamo citato anche l'ingiustizia, le fragilità del regno, l'ingiustizia, no? Giacomo ce lo ricorda. Non potete dire a uno che ha bisogno di coprirsi e di mangiare: abbi fede e il Signore ti giustificherà. C'è spazio nella vita di chiesa per una santa preoccupazione per come vanno le cose in questo mondo, quasi una sofferenza per come vanno le cose in questo mondo. Noi sappiamo che Gesù regna, noi lo sappiamo che Lui è il Signore, lo diciamo, lo cantiamo, lo preghiamo, questo lo sappiamo, ma la lettera agli Ebrei ci dice che in questo momento la sua signoria, vi leggo il testo, avendogli sottoposte tutte le cose, cioè a Gesù Cristo, Dio non ha lasciato nulla che non gli sia soggetto. Si sta parlando della signoria di Gesù Cristo. Al presente, però, non vediamo ancora che tutte le cose gli siano sottoposte. C'è spazio per la nostra fede, quando pensiamo alla nostra vita di chiesa, per nutrire una preoccupazione per come stanno andando le cose nel mondo, a tutti i livelli. Da chi conosciamo vicino a noi a livello mondiale. Le cose non vanno bene. Gesù ha da dire al capitolo 17 di Matteo: generazione incredula e perversa, fino a quando vi sopporterà? Vi sopporterò. C'è spazio per una santa preoccupazione, anche per l'irritazione, ma dobbiamo ricondurre questa santa preoccupazione nei canali adeguati, nella preghiera, come dice Paolo, 1 Timoteo capitolo 2. Io voglio che si facciano preghiere, e in modo particolare per alcuni settori del mondo da cui ti possano dipendere ingiustizie più gravi o forme di giustizia accettabili. E sarà ancora Gesù a spiegarci lo sguardo. Anche se noi siamo preoccupati, i servi erano preoccupati per la condizione del campo, sarà Gesù a indicarci che tipo di preoccupazione e di sguardo noi dobbiamo avere nei confronti dei nostri simili, del nostro prossimo. Al capitolo 9, 36, vi ricordate quel brano in cui Gesù vede le folle? Vede le folle Erano le folle che in quei capitoli ci vengono descritte, erano indifferenti, erano le folle delle città impenitenti, erano le folle all'interno delle quali si nascondevano i suoi oppositori, erano le folle delle quali nel capitolo 10 dirà ai discepoli: io vi mando come pecora in mezzo ai lupi. Eppure che cosa dice di queste folle Gesù? Vedendo le folle ne ebbe compassione. Perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai discepoli: la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Che cosa si fa mentre si aspetta? Ci si preoccupa per il mondo, a volte ci si arrabbia anche, ma si conserva lo sguardo miserevole di Gesù, sapendo anche che molto spesso questo sguardo è indirizzato, potrebbe essere indirizzato verso i nostri carnefici, ma tuttavia la Chiesa nutre la compassione per il mondo che si perde. Poi ancora, che cosa si fa? Aspetta e vedrai. Benissimo, che cosa facciamo? Ci preoccupiamo. Poi qui c'è scritto che i figli del regno vorrebbero agire, sono disponibili ad agire. Si propongono al proprietario del campo e dicono: andiamo a togliere le zizzanie. Il proprietario del campo dice: no, non lo dovete fare. Ma è interessante riflettere su questa disponibilità dei servi. Sono disponibili ad agire, sono pronti ad agire. Paolo dirà alla chiesa dei Tessalonicesi: usiamo questi riferimenti per arricchire il messaggio che il Signore ci vuole dare. Dirà la Chiesa dei Tessalonicesi che nel nostro grande affetto per voi eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate diventati cari. La Chiesa è il luogo in cui si conserva la preoccupazione per il mondo, ma si tiene viva la disponibilità assoluta e radicale nei confronti del Signore. Certo, sarebbe stato autolesionistico se i servi fossero andati a svellere le zizzanie. Quello non lo voleva il padrone. Ma quanto sarebbe stato ancora più brutto se i servi non si fossero preoccupati per niente di quello che stavano vedendo. Nelle sette lettere di Giovanni all'Apocalisse, nei primi capitoli, spesso vediamo questo sentimento di indifferenza e di indisposizione nei confronti dell'opera del Signore. A volte anche le nostre chiese sono luoghi in cui non si coltiva la disponibilità assoluta nei confronti del Signore. E nella disponibilità che questi servi manifestano, è bello vedere l'atteggiamento dei discepoli che a Gesù chiedono spiegazione per la parabola. Al versetto 36, no? Gli dicono: spiegaci la parabola della zizzania, no? Cioè, nella disponibilità assoluta nei confronti che la Chiesa deve dimostrare al Signore. C'è questo desiderio di ascoltare le sue indicazioni, questa disponibilità ad ascoltarlo, perché se ci fosse solo disponibilità senza ascolto, è probabile che i servi sarebbero andati a svellere le zizzanie e avrebbero fatto un danno. Ma c'è questa disponibilità all'ascolto che sicuramente è interessante. La Chiesa si preoccupa per il mondo, mantiene una disponibilità assoluta, ma in questa disponibilità assoluta vuole ascoltare le direttive e l'insegnamento del Signore, del suo Signore. Aspetta e vedrai. Preoccupazione per il mondo, disponibilità. Io direi che un terzo aspetto, una terza cosa che si può fare mentre si aspetta è questa: ai figli del regno viene chiesto di tutelarsi. Il padrone dice ai servitori: non andate a svellere le zizzanie, perché se lo fate vi nuocerete da soli, nuocerete al raccolto, farete del male al grano, vi farete del male da soli. Abbiamo detto stamattina, la Chiesa non è affidato il compito di togliere il male dal mondo, visto che il Padre che è nei cieli, dice Gesù, il Padre che è nei cieli fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Quindi figuriamoci se a noi tocca il compito di andare a strappare gli ingiusti dalla faccia della terra. Eppure, fratelli e sorelle, nel corso della storia, qualche pazzo in giro per il mondo che ha pensato di fare una cosa del genere, c'è stato. E ancora tutt'oggi ogni tanto c'è qualcuno che pensa di ripulire il mondo da chi cristiano, secondo la sua accezione, non è. Qui ci viene detto che in questo periodo in cui il regno dei cieli è stato inaugurato e deve essere completato, attenzione, attenzione, il pericolo più grande, il nemico più grande della Chiesa non è Satana, è la Chiesa stessa. Siamo noi stessi il più grande pericolo nei confronti di noi stessi. Dal dialogo che noi vediamo, questo stop radicale, no, dice Gesù, no, non li dovete fare voi. Quante volte questo stop, questo no, non è stato ascoltato? In tutte le dinamiche della vita della Chiesa. E io direi che ci sono almeno tre cose in cui la Chiesa deve tutelarsi, non deve fare quello che il Signore gli chiede di non fare. Non deve, per esempio, qui citiamo semplicemente, così, en passant, senza ragionarci troppo sopra, non deve tradire la verità. La Chiesa non deve tradire la verità. Molto spesso il dramma della Chiesa cristiana sono stati i tradimenti alla verità, i tradimenti alla verità rivelati, gli scivolamenti dottrinari, le forme di liberalismo, di compromesso con lo spirito del tempo. Non deve tradire la verità. La Chiesa deve evitare di essere zizzania a propria volta. Deve evitare di prendere il look, e non solo il look, ma anche la natura della zizzania. E in terzo luogo, non deve perdere la speranza. Aspetta e vedrai. Il grano deve aspettare il momento della mietitura. Che cosa si fa mentre si aspetta? Si è preoccupati per la condizione del mondo? Si è disponibili radicalmente ad agire e soprattutto ad ascoltare? Ci si deve tutelare, ma in ultimo, ai figli del regno viene chiesto di attendere, di esercitarsi nell'attesa, di nutrire la speranza. Certo, si tratta di un'attesa sofferente. Abbiamo parlato stamattina del campo in casa propria, no? È un'attesa sofferente. Io vorrei sfidare molti di voi che vivono questa esperienza a non dire che questa è un'esperienza di sofferenza. L'attesa che il Signore faccia chiarezza è un'attesa sofferente, laddove c'è la persecuzione, per esempio, ma anche nel nostro contesto dove non c'è persecuzione. L'Apostolo Pietro nella seconda lettera dedicherà una parola speciale alla Chiesa che non vive problemi, che non vive persecuzione, che non vive difficoltà, ma che vive un attacco insinuante proprio contro le proprie convinzioni, contro la propria speranza. Che cosa dice l'Apostolo Pietro, capitolo 3 della seconda lettera? Sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori, beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi, e qui viene l'avvertimento, e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Ecco la parola per noi che viviamo nell'Occidente comodamente nelle nostre sale, per noi che non abbiamo la difficoltà di fare il culto di venerdì perché viviamo in un contesto islamico e possiamo mascherare meglio la nostra fede perché se lo facciamo di domenica ci scannano tutti quanti, quindi siamo gli insider, no? Fanno finta di andare in moschea, succede in Arabia Saudita, e fanno il culto di venerdì, no? Per noi che ci troviamo confrontati con l'erbaccia malvagia degli affanni della vita, della secolarizzazione. Questa è una parola per noi. Che cosa si fa mentre si aspetta? Ci si esercita a mantenere viva la speranza. Questa parabola ci dice che la Chiesa è il luogo in cui si conserva e ricorda la convinzione che il Signore deve tornare. Sta tornando nell'accezione in cui la conosciamo, che nel momento in cui non ce lo immaginiamo potrebbe tornare. Dunque, prendiamo questi insegnamenti da questa parabola e mi avvio alla conclusione. Abbiamo visto il dinamismo del Regno dei Cieli. La Chiesa deve far proprio questo dinamismo, espandendosi universalmente e rendendosi visibile, soprattutto a livello locale. Abbiamo visto che nonostante il regno dei cieli possa presentare delle fragilità, quelle fragilità diventano il perimetro dell'azione della Chiesa. Il nemico, la resistenza al nemico, la lotta contro la secolarizzazione, gli affanni della vita che possono soffocare il buon seme, la resistenza nella persecuzione, la lotta alle ingiustizie, lo schierarsi a favore della tutela del creato, il lavorare insieme alle nostre famiglie miste, dove il campo è misto e c'è in casa propria. E infine abbiamo visto che nell'aspettare, dobbiamo nutrire un senso di preoccupazione per il nostro mondo, dobbiamo nutrire una disponibilità radicale, prima di tutto ad ascoltare, dobbiamo fare dei passi che ci tutelino e dobbiamo nutrire la speranza. Come vive la Chiesa in questo mondo? Vive guardando alla realtà del Regno dei Cieli, che è una realtà vera. Noi ci crediamo che Gesù Cristo è il Signore e che un giorno farà chiarezza. E in questa attesa Egli sicuramente ci chiama a affrontare il mondo con tutto questo armamentario che questa parabola, forse non pensandoci, ma forse che questa parabola ci restituisce quando la guardiamo dal suo interno. Signore ci benedica.